Capitolo 1, il titolo del messaggio stamani è una domanda: conosci il mio Gesù? Conosci il Signore Gesù Cristo? L'ultimo libro del canone delle scritture inizia con queste parole: rivelazione di Gesù Cristo. In Apocalisse capitolo 1 versetto 19 c'è il Signore stesso che dice a Giovanni l'apostolo: scrivi dunque le cose che hai visto. Quindi l'apostolo Giovanni è incaricato con, cioè a lui è stato rivelato la persona di Gesù Cristo sull'isola di Patmo questa domenica mattina in particolare, e gli viene detto di scrivere quello che ha visto. Non sono qui a caso queste parole. Capitolo 1 versetto 3 pronuncia la benedizione su tutti coloro che leggono, ascoltano attentamente e prendono cura di osservare quello che questo libro rivela, che è innanzitutto la persona di Gesù Cristo. Poi rivela quello che è la volontà di Dio per la Chiesa nell'epoca presente, e poi rivela anche queste cose che devono accadere dopo l'epoca della Chiesa. Ma quello che dobbiamo sapere stamani da questo brano, Apocalisse 1, 9 a 20, è che è la volontà di Dio che tu veda Gesù Cristo per come Egli è veramente. Gesù dice a Giovanni: scrivi le cose che hai visto. E poi si rivela a Giovanni e poi ripete nel versetto 19, perché già nel versetto 11 dice: io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, e ciò che tu vedi scrivilo. Quindi prima di rivelarsi a Giovanni dice: ora io mi rivelerò a te e voglio che tu lo scriva. E appena si è rivelato a Giovanni, dice: ora scrivi quello che hai visto. E lo manda e lo comanda di mandare questo che lui ha visto in una lettera alle sette chiese. Quindi è la volontà di Dio che noi vediamo Gesù Cristo come riportato in questo testo e che noi viviamo secondo quello che impariamo dalla persona di Gesù. Giovanni aveva già visto il Signore, lo sapete bene, aveva già abbandonato le sue reti, aveva già abbandonato suo padre con gli operai salariati per continuare nel loro lavoro, e lui aveva abbandonato proprio per seguire soltanto Gesù. Aveva già contemplato la faccia di Gesù, aveva già toccato le mani di Gesù, aveva udito le parole e viste le sue opere. Giovanni aveva già avuto la sua vita trasformata dall'amore di Gesù. Sapete bene che Giovanni è considerato, era chiamato il figlio di Tuono, fratello di Giacomo, figlio di Zebedi. Erano uomini con caratteri fortissimi, caratteri fuocosi, uomini zelanti. Ma poi l'apostolo Giovanni viene considerato, viene chiamato l'apostolo dell'amore. E questo perché si rendeva conto dell'amore di Gesù per lui. E quindi aveva già avuto la sua vita trasformata da Gesù Cristo, dall'amore suo. Aveva visto Gesù quando fu arrestato quella notte in Getsemani. Aveva testimoniato con i suoi occhi alla flagellazione di Gesù. Ai piedi della croce lui vede Gesù Cristo sanguinare per noi e rendere lo spirito. Aveva visto quando Gesù fu sepolto e era stato uno dei primi a raggiungere la tomba vuota dopo la risurrezione. Giovanni aveva riconosciuto di essere il personale oggetto dell'amore di Gesù Cristo, insieme a tutti noi ovviamente, ma lui lo aveva riconosciuto personalmente. Guardiamo come Giovanni descrive Gesù nel versetto 5, prima della visione che lui ebbe su Patmo. Versetto 5: E da Gesù, cioè lui introduce la lettera, il libro dell'Apocalisse, dicendo che questo messaggio è da Gesù. Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dai morti, cioè lui è il primo di morire per non morire mai più. Interessanti i versetti che stiamo memorizzando, che tutti gli uomini muoiono una sola volta e poi viene il giudizio. È interessante, Gesù è morto una sola volta per essere giudicato al nostro posto. Ma visto che questa opera è compiuta, lui è risorto e ritornerà per accoglierci, per stare con lui. Questo è il messaggio di Ebrei 9, 27 e 28. E così Giovanni riporta in questo versetto 5, egli è il testimone fedele, cioè lui ha testimoniato fedelmente la parola di Dio e la volontà di Dio. Lui è il primogenito dai morti, cioè il primo di morire per non morire mai più. È il principe dei re della terra. Aveva detto in Matteo capitolo 28, ogni potestà, ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Non c'è un'autorità al di sopra di Gesù Cristo. Colui che ci ha amati. Tutti questi termini grandiosi, gloriosi, riguarda la persona di Gesù Cristo, e Giovanni non può escludere l'amore di Gesù per lui. Perché questo è dove Giovanni fu toccato personalmente dalla persona di Gesù Cristo. A colui che ci ha amati. A proposito, se qualcuno pensa che Giovanni fosse il discepolo preferito di Gesù, era l'unico che era amato da Gesù, questo è assolutamente falso. Solo lui fa riferimento a se stesso come il discepolo amato di Gesù. Gli altri non dicevano di Giovanni, ah sì, questo è Giovanni, lui è il preferito di Gesù. No, loro non lo dicevano. Ognuno di loro potevano rendersi conto dell'amore di Gesù per loro stessi e scrivere, io sono il discepolo amato di Gesù. E così Giovanni dice, colui che ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue. La più grande opera che Gesù abbia mai fatto per noi non era di creare il mondo, di creare l'universo, di creare le stelle, ma era di lavarci dai nostri peccati. E così Giovanni introduce Gesù Cristo mettendo di nuovo enfasi sul suo amore per lui. Aveva dato Giovanni già la sua vita in totale servizio a Gesù, perché riconosceva che lui è infatti il figlio di Dio. Se leggi le ultime parole del capitolo 20, del Vangelo di Giovanni, tutto il Vangelo di Giovanni è stato scritto proprio per mettere enfasi sul fatto che Gesù è il Cristo e che noi credendo in Lui possiamo avere vita nel Suo nome. Lui è l'unica fonte di vita eterna. Ma questa domenica mattina in particolare l'Apostolo Giovanni vede Gesù sotto un altro aspetto completamente. 60 anni prima di questo giorno, una sessantina di anni prima di questo giorno, lo trovi in Marco capitolo 9, lo trovi anche in Matteo e in Luca. Giovanni aveva avuto un piccolo accenno a questo aspetto di Gesù, ma era stato ordinato a non raccontare ad alcuno le cose che avevano visto sul monte di trasfigurazione. Per un attimo Gesù fu trasfigurato davanti a Giacomo, Giovanni e Pietro. Non sapevano che cosa dire e Gesù li comanda a non raccontare. Ma adesso il comando è chiaro, ciò che tu vedi scrivilo in un libro. Scrivere, perché la gloria di Gesù non deve essere soltanto raccontato alle persone in diretto contatto con l'Apostolo, ma doveva essere comunicato alle chiese. E le chiese devono comunicarlo al mondo, chi è veramente Gesù. Il nostro compito come chiesa è di contemplare Gesù per come Egli è realmente ed essere personalmente affetto, personalmente cambiato da chi è Lui. Alla vista della gloria di Gesù sul monte Pietro non seppe cosa dire, ma quando Gesù si manifesta a Giovanni, lui cadde ai suoi piedi come morto. Vi ricordate? Pietro diceva: facciamo tre tabernacoli, uno per te, uno per Mosè e uno per Elia. E dice proprio nel Vangelo, dice, perché non sapeva che cosa dire, non sapeva proprio come reagire. E Pietro dice: rimaniamo qui. Ma Giovanni davanti a Gesù in questa mattina cade ai suoi piedi come morto. Questa è la reazione giusta che noi dobbiamo avere davanti al Signore Gesù Cristo. Se noi vedessimo Gesù come Egli è realmente, dovremmo cadere ai suoi piedi come morti. Dal versetto 12 al 16 vediamo appunto la rivelazione di Cristo. Al versetto 17 vediamo la risposta giusta. E poi dal versetto 17 al 20 vediamo le parole del Redentore. Gesù poi proclama le verità che devono togliere il nostro timore e darci la forza per servirlo. Leggiamo un attimino il versetto 9 al versetto 20 e poi riprendo da questo punto qui. Io Giovanni, vostro fratello e compagno nell'afflizione del regno e nella costanza di Cristo Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos, un'isola a pochi chilometri dalla costa di Efeso, a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo. Era stato messo in asilo, in esilio, sull'isola di Patmo, proprio per il ministero, proprio per il Vangelo, proprio per aver testimoniato della persona di Gesù. Mi trovai nello Spirito nel giorno del Signore, ecco perché dico che era la domenica mattina, e udì dietro a me una forte voce come una tromba che diceva: io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, e ciò che tu vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese che sono in Asia, ad Efeso, appunto quello più vicino, poi a Sardi, a Filadelfia, alle Laodicea. Queste erano le chiese più vicino alla zona, e poi queste chiese dovevano copiare le scritture e mandarle in altri posti, a Sardi, a Filadelfia, alla Laodicea. Io mi voltai per vedere la voce che aveva parlato con me, e come mi fui voltato vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai sette candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito d'una veste lunga fino ai piedi e cinto d'una cintura d'oro al petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve, e i suoi occhi somigliavano ad una fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo lucente, come se fossero stati arroventati in una fornace. E la sua voce era come il fragore di molte acque. Egli aveva nella sua mano destra sette stelle, e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta. E il suo aspetto era come il sole che risplendeva nella sua forza. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli mise la sua mano destra su di me, dicendomi: non temere, io sono il primo e l'ultimo, è il vivente. Io fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli. Amen. E ho le chiavi dell'Hades, cioè il luogo dei morti, dell'inferno e della morte. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che stanno per accadere dopo queste. Poi nel versetto 20 c'è un'interpretazione di quello che erano le sette stelle. Il mistero delle sette stelle che hai visto nella mia destra è quello dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli, ovvero i messaggeri delle sette chiese, e i sette candelabri che hai visto sono le sette chiese. Quindi la Bibbia interpreta già l'immagine della Bibbia stessa. Quando tu pensi a Gesù, questo è il modo in cui Dio vuole che tu lo immagini. Noi dobbiamo vedere Gesù nella sua gloria, sottometterci totalmente a Lui e permettere che la sua vittoria sulla morte e l'inferno, ci fortifichi per una vita di servizio a Lui. Questo è il significato che io deduco da questo brano. Innanzitutto vediamo la rivelazione di Gesù dal versetto 12 a 16 e consideriamo un attimo questa immagine di Cristo. Il versetto 12: mi voltai per vedere la voce che aveva parlato con me, e come mi fui voltato vidi sette candelabri, e in mezzo ai sette candelabri uno simile al figlio dell'uomo. Innanzitutto vediamo il Salvatore che è simile a un figlio dell'uomo. Parole umane sarebbero venuti a meno per Giovanni, e quindi lui impiega termini figurativi per descrivere ciò che lui vede. Nell'Antico Testamento Gesù non era rivelato in questo modo, ma in Daniele capitolo 7 abbiamo una descrizione dell'antico dei giorni, cioè una descrizione di Dio che è quasi identico a quello che vediamo in Apocalisse. Ci sta che Daniele aveva visto proprio Gesù Cristo, o che l'immagine di Gesù Cristo è praticamente identica a quella del Padre. Lui è il Salvatore. Quando dice uno simile a un figlio dell'uomo, è un riferimento al fatto che lui è il Messia, il Salvatore. Un termine messianico, figlio dell'uomo, quello preferito di Gesù, cioè quello che lui usava per riferire a se stesso più di qualsiasi altro nome, era il figlio dell'uomo. Questo lo identifica con la stirpe umana, Giovanni 1,14. La parola, cioè Dio, si è fatta carne ed ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Sempre Giovanni che introduce la persona di Gesù Cristo chiamandolo la parola di Dio e mettendo enfasi sull'incarnazione, e quindi Gesù uno simile al figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo è il termine di redenzione, cioè che lo identifica con la razza umana. Egli è il Salvatore promesso, Dio incarnato, e non c'è alcun altro accanto a lui. Poi dice in mezzo ai candelabri, al versetto 12: mi voltai per vedere la voce che aveva parlato con me, e come mi fui voltato vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai sette candelabri uno simile a un figlio dell'uomo. Noi dobbiamo renderci conto che il Signore Gesù Cristo è presente nella Chiesa. Qui dice nel versetto 20 che i sette candelabri sono le sette chiese, e che Gesù è visto in mezzo ai candelabri, al candelabro. Matteo capitolo 18 versetto 20, Gesù aveva detto: poiché dunque dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Aveva detto questo poco dopo di aver dichiarato che lui avrebbe formato la sua chiesa. E nel capitolo 18 ci sono istruzioni riguardo alla Chiesa stessa. E una delle cose più importanti riguardo alla Chiesa che noi dobbiamo capire è che Gesù è in mezzo alla Chiesa. Come cambierebbe il nostro atteggiamento riguardo alla Chiesa se noi sapessimo che Cristo è in mezzo a noi? Come sarebbe il nostro atteggiamento verso Dio? Come sarebbe il nostro atteggiamento l'uno verso l'altro, se noi sapessimo che Gesù è in mezzo a noi? Lui vuole che noi sappiamo che Lui è il Salvatore, il Messia, Dio incarnato, e che Lui è in mezzo a noi. Questo deve cambiare il nostro atteggiamento di adorazione e deve cambiare il nostro rapporto fra di noi. L'opera è sua e noi siamo a sua disposizione. Cristo deve essere al centro del nostro insegnamento, delle nostre vite e dei nostri progetti. Dobbiamo riconoscere la sua vera presenza. Il versetto 13 poi dice: in mezzo alle sette ai sette candelabri, uno simile al figlio dell'uomo, vestito d'una veste lunga fino ai piedi. La sua veste lunga fino ai piedi è una veste che rappresenta o che descrive la sua regalità, cioè lui è alto ed eccelso, lui è Dio. Isaia 6, versetto 1, diceva: quando Isaia vide Dio assiso sul trono, in realtà Giovanni ci spiega che aveva visto Gesù, quando descrive la sua visione del trono di Dio, dice: i lombi del suo manto riempiva il tempio. Quindi questo descrive il fatto che lui è il re. Numero 4, versetto 14, dice: il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve. E questo descrive la sua eterna santità. Suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve. Nessuno conosce l'apparenza della persona di Gesù Cristo nella sua umanità. L'unica cosa che sappiamo è che Gesù avesse una barba. Come faccio a saperlo? Perché dice in Isaia 50 che gli avevano strappato la barba. Ma a parte quello, noi non sappiamo quello che era l'apparenza di Gesù nella sua umanità, ma non importa. Quello che importa è come Gesù adesso. E qui è descritto chiaramente per noi. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve. Questa descrizione lo identifica con appunto l'antico di giorni in Daniele capitolo 7. Dice proprio in quel versetto 9 del Daniele 7: l'antico di giorni si assise, la sua veste era bianca come la neve e i capelli del suo capo erano come lana pura. Questa è la visione che ebbe Daniele quando lui era in preghiera. Parla della sua santità, significa che è separato dal peccato. Isaia 6:1 dice che quando Isaia vide Dio, lo vide alto ed elevato. Isaia 57:15 dice: l'alto e l'eccelso che abita l'eternità, il cui nome è santo. Io dimoro nel luogo alto e santo. Isaia 57:15. Gesù è infinitamente perfetto. Secondo Corinzi capitolo 5 versetto 21 diceva che lui non aveva conosciuto peccato. Ebrei 4:15 dice che era stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Ebrei 7:26: occorreva un tale sommo sacerdote che fosse innanzitutto santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, tutti i termini che rappresentano la sua santità. Primo Pietro capitolo 2 versetto 22 diceva: egli non commise alcun peccato e non fu trovato alcun inganno nella sua bocca. Atti capitolo 3, Pietro nel suo sermone riguardo al Signore Gesù Cristo dice: ma voi rinnegaste il santo, il giusto, quando descrive Gesù. Luca capitolo 4 versetto 34, anche i demoni riconoscono che Gesù, lui dice: io so chi tu sei, il santo di Dio. Quindi è una bestemmia assoluta quando il Papa si fa chiamare sua santità, mi dispiace dirlo, in realtà non mi dispiace dirlo. Gli angeli che peccarono furono immediatamente cacciati dalla sua presenza, ed ogni persona che non riceve Gesù Cristo e rimane nel proprio peccato sarà cacciato dalla sua presenza. Solamente riponendo la tua fede in Gesù Cristo può salvarti da quella fine. Romani 3:23 dice: poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Noi ci vantiamo solo l'uno davanti all'altro, pensiamo noi di essere uno meglio dell'altro, ma siamo forse pari a Dio? Guai a noi. Versetto 24 di Romani 3 dice: ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Senza di Gesù saremmo senza speranza. La sua santità è irraggiungibile, ma lo ha gratuitamente provveduto per noi con il suo proprio sacrificio, e noi dobbiamo ricevere la sua santità accreditato a nostro favore, e questo può accadere solamente per fede. Il versetto 14 poi continua, dice: il suo capo, i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve, e i suoi occhi somigliavano ad una fiamma di fuoco. Questo parla della sua onniscienza. Gesù vede tutto e conosce tutto. Somigliavano ad una fiamma di fuoco. Ebrei 4:13 dice: e non vi è alcuna creatura nascosta davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Lui vede e conosce tutto. Salmo 139 versetto 12 dice che le tenebre non possono coprirti. Luca 12:7 dice che i capelli del nostro capo sono contati. Luca 6:8 dice che lui conosce i nostri pensieri, e in Giovanni 2:25 lui conosce i cuori di tutti gli uomini. Il cuore di tutti gli uomini. La sua onniscienza, gli occhi assomigliavano a una fiamma di fuoco. E poi vediamo nel versetto 15: i suoi piedi erano simili a bronzo lucente, come se fossero stati arroventati in una fornace. Questo parla della severità di Gesù. Questo parla del giudizio che Gesù avrà sul peccato. Lui ha preso la colpa di ogni uomo e di ogni donna su di sé. Ed ora il suo compito sarà di giudicare il peccato. Prima fu giudicato per il nostro peccato, volontariamente, al nostro posto. Ma un giorno lui giudicherà il mondo. Questi piedi hanno ricevuto il giudizio di Dio quando furono inchiodati alla croce per me e per te. Ma un giorno saranno usati per giudicare quelli che hanno rifiutato di accettare Gesù Cristo, quelli che non si sono rifugiati in Lui. Atti capitolo 17 versetto 31 dice: perché Egli, cioè Dio il Padre, ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo che Egli ha stabilito, e ne ha dato prova a tutti risuscitandolo dai morti. C'è qualche dubbio su chi è che giudicherà il mondo? Il Signore Gesù Cristo. E i suoi piedi, che erano simili al bronzo lucente, è un'immagine del suo giudizio che avverrà su questo mondo e sul peccato. Il giorno viene quando Egli giudicherà. Noi dobbiamo accertarci che avremo ricevuto il suo perdono, altrimenti riceveremo il suo giudizio. Versetto 15 continua, che dice: la sua voce era come il fragore di molte acque. La voce era come il fragore di molte acque, l'autorità e la potenza della sua voce. La voce che aveva dichiarato tutto in esistenza è la stessa voce che ti chiama a sé per prendere l'acqua della vita. Apocalisse 22, fra le ultime parole di questo libro e fra le ultime parole della rivelazione, cioè di tutte le scritture, versetto 17 dice: lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi oda dica vieni, e chi ha sete venga, e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. E Gesù dichiara con la sua autorità: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. E noi, prima di poterlo dichiarare, dovremmo accettarlo. I suoi servi, vediamo nel versetto 16, egli aveva nella sua mano destra sette stelle e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli. La prima parte, le sette stelle nella sua mano destra. Questi sono i suoi servi, il versetto 20 lo dichiara. Dice: il mistero delle sette stelle che hai visto nella mia destra è quello dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli, ovvero i messaggeri delle sette chiese. E poi, quando volti la pagina e vai al capitolo 2, dice: scrivi al messaggero della chiesa ad Efeso, scrivi e dici questo. E quindi a colui che rappresenta quella chiesa, al pastore di quella chiesa, al servo di quella chiesa, qui viene tradotto angeli, ma il termine letterale è il messaggero. E quindi il pastore delle chiese, della chiesa, è un messaggero con la parola, con il messaggio di Dio. E questo termine, questo versetto ci dice che i messaggeri della chiesa sono nella mano destra di Dio. Questa è una consolazione per me e anche molto timore per me. Un timore santo, anche un grande incoraggiamento, che nonostante quello che noi possiamo affrontare nel ministero, noi siamo nelle mani di Dio. E questo descrive i suoi servi. Versetto 16 continua e dice: e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli acuta. Questo conosciamo bene, questa immagine della parola di Dio. Ebrei 4:12, la parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. In Apocalisse capitolo 19, anche in Efesini capitolo 6, sappiamo che la spada dello spirito è la parola di Dio, ma in Apocalisse 19 ritroviamo di nuovo altra descrizione di Gesù quando lui torna per stabilire il suo regno, e dice nel versetto 15: dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni. E quindi la spada che esce dalla sua bocca è la sua parola che dura in eterno. Versetto 16 dice poi: e il suo aspetto era come il sole che risplende nella sua forza. Sei capace di guardare al sole? Non te lo consiglio. E così l'aspetto del viso di Gesù Cristo è come quello del sole che risplende nella sua forza. John Walver, professore del seminario teologico di Dallas, dice: Gesù Cristo non è più quel neonato a Betlemme o l'uomo del dolore incoronato con la corona di spine, ma ora è il Signore della gloria. Se noi avessimo questa immagine di Gesù, come cambierebbe la nostra vita? Come puoi mantenere la tua superbia davanti a una tale visione? È questo il Signore della tua vita? È questo il Gesù che tu conosci? Se non è questo l'immagine tua di Gesù Cristo, ti sei creato forse un falso Cristo per i tuoi comodi. Ma un giorno, quando lo vedremo a faccia, saremo sorpresi. Vediamo il versetto 17 cosa dice della reazione di Giovanni davanti a questa immagine di Cristo. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Qual è la tua reazione? Qual è la mia reazione a Gesù? Come un genio nella lampada per rispondere a tutte le nostre richieste? Come un servo per servire ai miei comodi? O come il santo Dio incarnato, incoronato, glorioso, davanti al quale io devo cadere come morto? Giovanni aveva già visto Gesù, era già stato grandemente usato da Gesù, ma quando vede Gesù nella sua gloria cade ai suoi piedi come morto. Io ho timore di stare davanti a voi stamani, io ho timore di stare davanti a questa immagine di Cristo senza reagire nel modo giusto. Vedere Gesù trasformerà la tua vita. Secondo Corinzi capitolo 3 dice che noi abbiamo il privilegio di vedere Cristo nella sua gloria, nella parola di Dio, senza il velo dell'antica legge. Lo vediamo rivelato nelle scritture. Dio usa la sua parola per conformarci sempre di più, per renderci sempre più conforme all'immagine di Cristo. E più lo vediamo nelle scritture, e più ci prestiamo a ciò che noi leggiamo, più saremo noi simili a Lui. Domanda per tutti noi: quanto vedi Gesù nelle Scritture? Noi dobbiamo andare alle Scritture per vedere Gesù Cristo e per permettere che Lui trasformi chi siamo noi. Vedendo Cristo nella sua gloria, dovremo cadere ai suoi piedi come morti a noi stessi. Giovanni aveva già abbandonato le sue reti, aveva già seguito il Signore fino alla croce, anche quando gli altri lo avevano abbandonato e rinnegato. Giovanni aveva appoggiato la sua testa sul petto di Gesù. Durante l'ultima cena, quando lo vide però nella gloria, cadde ai suoi piedi come morto. Qual è la tua reazione davanti a Gesù? Giosuè, nell'Antico Testamento, aveva già visto la staffa di Mosè inghiottire i serpenti dei maghi di Faraone, vide Dio trasformare le acque del Nilo in sangue e perfino l'angelo della morte uccidere tutti i primogeniti di uomini e delle bestie nella terra d'Egitto, quelli che non avevano applicato il sangue dell'agnello agli stipiti delle porte delle loro case. Aveva visto la potente mano di Dio sconfiggere l'esercito egiziano quando Israele attraversava il Mar Rosso. Era sul monte Sinai quando Mosè riceve i 10 comandamenti scritti con il dito di Dio. Aveva attraversato su terra asciutta il Giordano per entrare nella terra promessa, eppure prima del conflitto con la città di Gerico, quando si trovò davanti al Signore Gesù Cristo, vedi la sua reazione. Giosuè, capitolo 5, versetto 13, dice che c'era una persona davanti a Giosuè, lui alzò gli occhi e guardò ed ecco un uomo gli stava davanti con in mano una spada sguainata. Giosuè gli andò incontro e gli disse: sei tu per noi o per i nostri nemici? E egli rispose: no, io sono il capo dell'esercito dell'Eterno, arrivo in questo momento. Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e disse: cosa vuole dire il Signore al tuo servo? Giosuè davanti a Gesù Cristo cade ai suoi piedi e dice: cosa vuole il Signore dal suo servo? Molto come Giovanni. Se noi non cadiamo davanti a Gesù Cristo dicendo: cosa vuole il Signore dal suo servo? Noi non stiamo vedendo Gesù per come Egli è. Giobbe disse, cioè di Giobbe Dio aveva detto che non c'era un altro uomo simile a lui sulla terra. Era l'uomo migliore del mondo. Integro, retto, temeva Dio e fuggiva il male. Dio lo aveva benedetto immensamente e poi lo mise alla prova, levandogli tutto ciò che possedeva, tutti i suoi figli e tutta la sua salute. Giobbe soffre e non capisce tutto ciò che gli era accaduto, ma un giorno poi Dio gli parla dal cielo. Dal capitolo 38 e al capitolo 41, valla a leggere qualche volta. E Giobbe, nel capitolo 42, versetto 5, dopo aver udito la parola di Dio, disse: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. Perciò provo disgusto nei miei confronti e mi pento sulla polvere e nella cenere. Quando Giobbe vide Dio, non difendeva più se stesso. Non poteva dire più niente. Provava disgusto se stesso. Isaia aveva predicato ardentemente alla nazione di Israele, ma quando vide il Signore assiso sopra un trono alto ed elevato, la sua reazione era: ahimè! Io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, l'Eterno degli eserciti. Daniele aveva interpretato i sogni di Nabucodonosor. aveva visto i suoi compagni gettati nella fornace di fuoco e vide che il fuoco non aveva avuto alcun potere sui loro corpi. Daniele aveva passato la notte nella fossa dei leoni con l'angelo dell'Eterno. Eppure nel capitolo 10 di Daniele, apri nella tua Bibbia, io non l'ho stampato qui, Daniele 10. Daniele 10, versetto 5. Alzai gli occhi e guardai, ed ecco un uomo vestito di lino, con ai lombi una cintura d'oro di Ufaz. Il suo capo era simile al cristallo, la sua faccia aveva un aspetto del folgore, i suoi occhi erano come torce fiammeggianti, le sue braccia e i suoi piedi parevano bronzo lucidato, e il suono delle sue parole era come il rumore di una moltitudine. Soltanto io, Daniele, vidi la visione, mentre gli uomini che erano con me non videro la visione, ma un gran terrore piombò su di loro, fuggirono a nascondersi. Così rimasi solo ad osservare questa grande visione, e in me non rimase più forza. E quindi Daniele reagisce esattamente come Giovanni, Pietro, davanti a Gesù, quando vede la potenza della moltiplicazione dei pesci, si gettò ai piedi dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un uomo peccatore. Paolo, in Atti 9, quando vede la luce, guarda in Atti 9, versetto 3. Atti, capitolo 9, versetto 3. Ora avvenne che mentre era in cammino e si avvicinava a Damasco, all'improvviso una luce dal cielo gli folgorò d'intorno, e caduto a terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E gli disse: chi sei, Signore? E gli disse: io sono Gesù che tu perseguiti. Ti è duro recalcitare contro i pungoli. Allora egli, tutto tremante e spaventato, disse: Signore, che vuoi che io faccia? La reazione di Paolo davanti a Gesù glorificato è simile a quello di Pietro, a quello di Giobbe, a quello di Giosuè, a quello di Daniele, a quello di Isaia, a quello di Giovanni. Il principio è questo. Lo troviamo in Giovanni capitolo 12, versetto 24. In verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Il granel di frumento deve morire per portare frutto. E se noi davanti a Gesù muoriamo a noi stessi, allora Dio può usarci e può portare frutto dalla nostra vita. Ma dobbiamo cadere ai suoi piedi come morto. L'uomo morto non ha nessuna ambizione personale, non invidia nessuno, non ha nessuna reputazione da difendere. Non possiede nulla e non è preoccupato per nulla. Non ha alcun diritto e quindi non può subire un torto. È già morto e quindi nessuno lo può uccidere. Matteo 21, apri a Matteo 21. Matteo 21. Gesù disse: non avete mai letto nelle scritture la pietra che gli edificatori hanno rigettata è diventata la testa dell'angolo, star facendo riferimento a se stesso. Questa è opera del Signore ed è meravigliosa agli occhi nostri. Perciò io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato un agente che lo farà fruttificare, e chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato, e colui sul quale essa cadrà sarà stritolato. Quello che Gesù sta dicendo è che noi dobbiamo cadere su di lui, cioè la pietra, altrimenti la pietra cade su di noi in giudizio. Ma se noi cadiamo sulla pietra e reagiamo come morti, allora lui può usarci per la sua gloria. È esattamente quello che sta dicendo al popolo di Israele in Matteo 12. E quindi noi dovremmo reagire davanti a Gesù esattamente come Giovanni reagisce. Ma guardiamo la risposta di Gesù poi a lui. Nel versetto 17. Ma egli mise la sua mano destra su di me, dicendomi: non temere, io sono il primo e l'ultimo, e il vivente. Io fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli, cioè per sempre. Amen. E ho le chiavi dell'Ades e della morte. Quella parola amen significa stabile, forte, ed è collegato anche al termine, al concetto della fede, che se noi crederemo questo è una cosa stabilita. E allora Dio può usarci. E ho le chiavi dell'Ades, cioè dell'inferno, e della morte. E quindi poi lui dice: scrivi dunque queste cose. Quindi Giovanni poteva essere utile a Dio, perché lui reagì nel modo giusto davanti alla persona di Cristo. Le parole del Redentore era praticamente questo: non temere. La risposta davanti a Daniele in Daniele 10 era: Daniele, uomo grandemente amato, non temere. La risposta a Pietro in Luca 15 era: Gesù dice, non temere, d'ora in avanti tu sarai pescatore di uomini. E così davanti a Giobbe lui gli dà un incarico, gli dà un compito di intercedere per i suoi compagni. Ad Isaia gli dà un incarico di essere un testimone alla nazione di Israele. Anche Giosuè ebbe l'incarico di andare a combattere con la presenza del Signore. E quindi se noi reagiamo nel modo giusto davanti a Gesù, lui potrà usarci per la sua gloria. Non potremo mai essere usati da Dio se non cadiamo prima ai suoi piedi come morti. Perché se il granel di frumento non muore, non può portare frutto. Non dobbiamo temere se lui è il nostro salvatore. Io non devo temere se lui è il mio salvatore. E Giovanni non doveva temere Gesù, perché aveva reagito nel modo giusto e poteva essere quindi usato da lui. Non dobbiamo temere la morte se siamo salvati, perché lui ha vinto la morte. Non dobbiamo temere l'inferno se siamo salvati, perché lui ha le chiavi dell'inferno e della morte. Luca 10, 20, Gesù aveva detto ai suoi discepoli: rallegratevi piuttosto, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. E quindi noi possiamo rallegrarci che l'inferno e la morte non è più un problema per noi, perché lui ha vinto la morte. 1 Corinzi 15, 55 dice: o morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Ora il dardo della morte è il peccato, la forza del peccato è la legge, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei, nel contesto della risurrezione, nel contesto del fatto che Gesù ha vinto la morte, in quel contesto, lui dice: state saldi, irremovibili, abbondando del continuo nell'opera del Signore, sapendo che la nostra fatica non è vana nel Signore. Se noi vedremo Gesù Cristo per come Egli è veramente e reagiamo nel modo giusto, Lui vorrà usarci per la sua gloria e possiamo essere usati abbondando nella sua opera. Questo è come noi dobbiamo vedere Gesù. Questo è come noi dobbiamo reagire davanti a Lui. E noi dobbiamo servire il Signore come Giovanni prende la sua penna. Era in esilio, eppure prende la sua penna e scrive e serve il Signore ancora. E così dovremmo fare noi davanti al Signore Gesù. Preghiamo insieme.